ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
L'Associazione Culturale Sul Divano presenta GodSounds, audio forum di ascolti indipendenti. Dal 15 aprile al 3 giugno, ogni domenica, presso l'osteria di Fuori Porta in Arcella, a Padova, si terrà un ciclo di 8 appuntamenti settimanali dedicati agli album che hanno fatto la storia recente del rock, accompagnati da un ottimo aperitivo biologico. E se proprio non potrai essere presente, potrai ascoltare la diretta di GodSounds anche su radiobue.it o seguirla su Twitter con l'hashtag GodSounds. GodSounds! Dal 15 aprile al 3 giugno, presso l'osteria di Fuori Porta, Padova.
Buonasera a tutti, eccoci, adesso siamo in diretta su Radio Bue, che trasmette in streaming gli incontri di GodSounds, appunto questa iniziativa, GodSounds, l'audio forum di ascolti indipendenti, organizzato da Associazione Sul Divano. Io sono Giorgio dell'Associazione Sul Divano e stasera introduco brevemente il disco di cui parleremo, dopo lascerò la parola a Simone Fogliata del Circolo Arci La Mela di Newton, che ci parlerà più nel dettaglio. Dopo aver ascoltato appunto i Pavement la settimana scorsa, domenica scorsa, questa settimana proseguiamo con un altro disco sempre degli anni 90, del rock indipendente degli anni 90. Si tratta di In the Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel, un disco molto importante per come è ampliato il linguaggio della musica indipendente, per come è riuscita in maniera, diciamo, assoluta, pochi dischi sono riusciti in questa maniera a descrivere il sogno, l'allucinazione, la visione, diciamo, sia per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda la musica, quindi riesce a creare un'atmosfera molto particolare, ancora adesso ineguagliata. E ne parliamo appunto, ci fa ascoltare qualche pezzo e parlerà tra un brano e l'altro Simone Fogliata, che è del Circolo Arci La Mela di Newton. Lui organizza appunto nel suo circolo concerti di musica indipendente tutte le settimane e quindi vediamo che cosa ci può dire su questo, che so che è uno dei suoi dischi preferiti. Gli passo la parola e ci risentiamo dopo.
Ciao a tutti intanto. E vi anticipo che a me piace un sacco ascoltare musica, a parlarne già un po' meno, ma insomma, vedrò di fare un po' di collegamenti per immagini mentali, quello che mi viene, perché non mi sono preparato un discorso. Come diceva Giorgio, ieri sera ero un po' impanicato, ho detto no, devo andare a parlare di un disco che mi piace, di un disco che probabilmente so anche a memoria, ma del quale solitamente non parlo. Quindi ieri sera alle 2 stanotte mi sono scaricato su Amazon un ebook che descriveva un attimo il disco, e soprattutto la cosa che poi mi è piaciuto anche molto, perché me lo sono letto veramente con piacere, tutto quello che ha portato, la storia che ha portato poi alla realizzazione di questo disco, che io vi chiederei anche, anche se poi in radio non si vede, forse non si sente, quanti di voi lo conoscono e quanti invece non l'hanno mai ascoltato, cioè chi non l'ha mai ascoltato? Ok, grazie. Bene, allora ho un compito ancora più difficile, direi. E non parto dalla copertina perché ne so poco, cioè, o meglio, faccio un collegamento come farò molto spesso, perché non essendo mai preparato nulla, vado per immagini. Questa copertina, prima Giorgio mi diceva che ha ripreso un disegno, una grafica dell'inizio Novecento, di immagine di un illustratore americano, e mentre la copertina, che poi è appunto l'opera che fa la copertina al disco, è una riproposizione fatta dallo stesso Jeff Mangum, che è il leader, poi il cantante e diciamo la figura che rappresenta poi il nome della band, che è Neutral Milk Hotel, ma in realtà tutto è nato da lui, quindi poi vi racconterò brevemente anche la storia della band. Quindi vi dicevo, l'opera è sua e del grafico, di uno dei grafici che ha fatto le prime copertine dei REM. Non è casuale questo riferimento ai REM, perché appunto i Neutral Milk Hotel nascono artisticamente ad Athens, così si dice, in Georgia, che poi era insomma un po' la casa dei REM. E, più che parlare poi del disco in sé, vi voglio un attimo raccontare la storia, come si arriva alla realizzazione di questo disco. Ed è una storia sostanzialmente di amicizia, di persone che hanno condiviso per anni una passione, che è la passione per la musica, la passione per l'arte e la voglia di stare insieme, non solo per stare insieme, ma di stare insieme a produrre musica, ascoltare musica e creare in realtà una sorta di, cioè un vero e proprio collettivo. Infatti, diciamo che parliamo di questo Elephant Six, che è il nome del collettivo nel quale fanno parte Jeff Mangum, che è il leader dei Neutron Milk Hotel, e il suo amico di sempre, che si chiama Robert Schneider, era un po' meglio da bambino, immagino. A 7 anni, il primo giorno di scuola, lui e l'altro, che tutti e due belli non sono effettivamente, si trovano in classe assieme all'elementare, l'equivalente delle elementari. Lui si avvicina con una mazza, non era una mazza da baseball, era una mazza di un altro sport, che adesso non mi ricordo il nome, e si avvicina con l'altro bambino. Quell'altro bambino era appena arrivato dall'Australia, negli Stati Uniti, la prima persona che vede a scuola il primo giorno è uno che si avvicina con una mazza. Diciamo che non l'ha presa bene. Ha iniziato a correre per il cortile della scuola e quest'altro dietro ad inseguirlo con la mazza, finché è riuscito a convincerlo che voleva solo giocare. Ecco, da quel giorno fino ad oggi, immagino, sicuramente fino al 98, quando quel disco è stato pubblicato, cioè più o meno 20 anni dopo, i due hanno fatto vita praticamente in comune. Condividendo dalle chiamiamole scuole medie, insomma, da quando avevano 13-14 anni, la passione per la musica, la passione per un certo tipo di musica, cioè totalmente, se vogliamo dirla così, improvvisata, o meglio, ad entrambi piaceva scrivere canzoni che però avevano dei suoni, oggi li chiamiamo lo-fi, probabilmente loro non sapevano nemmeno di cosa si trattasse, però gli piaceva prendere gli strumenti, maltrattarli un po' e sopra scriverci delle canzoni. Io direi che prima di raccontarvi d'altro, così mi faccio anche una breve sintesi nel mio cervello, vi farei ascoltare i primi due pezzi del disco, che in realtà si chiamano 1, 2, 3, cioè The King of Cover Flowers, parte 1, 2, 3, ma sono poi effettivamente due pezzi collegati uno all'altro. Come riconoscere quando inizia la parte 2? Sentirete la prima parte, che è sostanzialmente chitarra acustica, voce e qualche strumento di accompagnamento. Poi vi parlerò anche di questi strumenti, che non sono tipicamente gli strumenti del rock. E la parte 2 la riconoscete perché a un certo punto sentite lui, Jeff, che ripete per un paio di volte I love you Jesus Christ, che non è esattamente una cosa rock and roll, ma poi passeremo anche su questo. E finita questa fase, diciamo, di ricerca interiore e di gridare al mondo la sua fede, che poi in realtà è una fede, cioè lui si rivolgeva non tanto a Gesù, ma alla bellezza, alle cose belle che accadono nella vita, e parte la terza parte, che è quella, secondo me, musicalmente su cui dalla quale riuscite più a capire il suono della band, perché questo disco poi è diventato in qualche modo un culto, perché vi sembrerà un pezzo rock, è un pezzo rock a tutti gli effetti, ma prestate attenzione agli strumenti e al suono che ci sta sotto, e fate attenzione, non c'è una chitarra elettrica, nonostante il pezzo sia veramente tirato, ci sono dei fiati, c'è una voce che è al limite, nel senso che o ti piace o veramente la odi, perché è una voce nasale, una voce urlata, ha dei toni molto alti. E niente, fate un po' di confusione, ma spero di avervi incuriosito.
Tower tumbling through the trees in holy rattlesnakes that fell all around your feet. And your mom would stick a fork right into daddy's shoulder, and dad would throw the garbage all across the floor as we would lay and learn what each other's bodies were.
We play.
Ok, l'ha detto lui, quindi io non posso fare altro che dire ok. E, bah, penso che in tutto, nonostante probabilmente vi sia sembrato che questi tre pezzi siano durati un quarto d'ora, credo siamo sull'ordine di 5-6 minuti, ma tutti questi cambi di atmosfera dal primo pezzo al finale, che boh, se c'è una cosa che vorrei vedere un giorno dal vivo, mi piacerebbe rivedere è quel pezzo, gli ultimi due minuti di delirio e cosa succedeva. C'è anche un video su YouTube dal vivo di questo pezzo e rende abbastanza l'idea, nonostante sia scuro e girato in maniera amatoriale. E ecco, loro sono i membri della band, quelli che poi hanno registrato e hanno portato il disco suonato dal vivo. Come vedete, insomma, non facevano dell'eleganza, della bellezza e del... E insomma, il loro, diciamo, non era la loro principale peculiarità. E poi parlerò un attimo di lui. Lui era il batterista, molto più giovane rispetto agli altri. Infatti, Jeff, che è il cantante, in principio era un batterista, tanto che nei primissimi concerti di Natal Milk Hotel, ancora prima del primo disco, quello di cui vi sto parlando io, il secondo, lui suonava la batteria e cantava con uno degli altri due, che adesso non mi ricordo quale, che suonava la chitarra. Quindi come formazione era un batterista. Poi durante un concerto in un liceo conobbe appunto lui, non mi ricordo il nome, Jeremy, esatto, e Jeremy gli fece sentire un attimo come lui suonava la batteria, tanto che nel momento in cui qualche anno dopo si ritrovavano a dover fare un tour, lui si ricordò di questo ragazzo, lo contattò, questo prese il pullman e andò subito, insomma, rispose alla chiamata e partì in tour con loro. E giusto per dire due parole sul, anche a partire, insomma, cioè, vediamo come erano presi, vivevano in una sorta di comune che si spostava per in diverse città, partivano dalla loro cittadina, andavano va benissimo, ad Athens in Georgia, poi per un certo periodo furono a New York, a Denver mi pare anche, e in ognuna di queste situazioni cercavano sempre, o meglio trovavano una casa, la chiamavamo una comune, dove potevano ritrovarsi e insieme suonare e provare, perché appunto in questo collettivo che si chiama Elephant Six non c'erano solo loro, ma a partire spesso si cambiavano gli strumenti, si cambiavano le collaborazioni e c'erano altre band che appunto a me piacciono moltissimo e si chiamano Olivia Tremor Control, o forse quelli un po' più famosi perché suonano ancora ora, Apple in Stereo, e eccoli. E, sì, e altre due o tre band che adesso non vi sto a raccontare, ma vi racconto solo di un aneddoto per capire la situazione in cui vivevano, in cui creavano queste persone. Ad un certo punto furono ospitati dalla nonna di uno di questi musicisti che girava con loro, e questa nonna viene raccontata appunto nel libro, è una persona talmente particolare che, andando un giorno a fare il colloquio con i genitori professori a scuola, e lei da nonna, vabbè, è andata lei invece della madre, e la professoressa le aveva chiesto come vede il futuro di sua nipote, insomma, secondo lei cosa farà da grande, e lei rispose: beh, le piacciono gli animali, le piace danzare, quindi secondo me lavorerà in un circo. La nonna, che vede come il futuro della nipote il fatto che appunto potesse fare l'acrobata, insomma l'addestratrice di animali in un circo. Quindi è facile capire perché in una situazione così i suoni che andiamo, che siamo andati a sentire, non siano esattamente i suoni puliti di una rock band tipica, ma ci siano delle influenze che arrivavano da qualsiasi cosa e soprattutto anche dagli ascolti dei membri della band, che non erano ascolti appunto di musica rock, ma con gli anni appunto erano ascolti, erano super appassionati di cori dell'est Europa, di canzoni folk popolari sempre dell'Ucraina, vediamo. E anche gli strumenti che prima abbiamo sentito, dentro nel disco ci sono cornamuse, fiati di qualsiasi tipo, e se avete, abbiamo qua anche delle casse abbastanza buone, però avete sentito che il suono è sostanzialmente sporco, c'è tutto un fruscio di fondo, questo fruscio, questo fuzzy lo chiamano poi in termini più o meno tecnici, era voluto, nel senso che tutto il disco il Jeff suona la chitarra acustica sostanzialmente, ma ascoltandola bene è una chitarra che ha poco di acustico, a volte è veramente si fa fatica a sentirla all'interno di questo suono che esplode. E queste appunto sono state tutte strategie che hanno voluto utilizzare in fase di registrazione lui e quest'altro Robert Schneider, che è appunto l'amico della mazza, perché volevano dare al disco un suono che innanzitutto avevano loro in testa, e quindi era il suono che volevano, e che però voleva essere il più strambo possibile. Altra influenza che viene riportata ogni volta che si parla di questo disco, e qua insomma andiamo un po' più sulle cose serie, è Anna Frank. Perché Anna Frank? Allora, innanzitutto perché diciamo che Jeff Mangum non era un grande lettore, e nel momento in cui stava registrando questo disco, uno dei libri, forse l'unico libro che gli è capitato di leggere, appunto Anna Frank. E questo libro sicuramente gli ha cambiato la vita, perché tanto da immedesimarsi in qualche modo nella figura di Anna Frank, e quindi fare di tutto il disco una sorta di metafora della vita della giovane ragazzina olandese. E in cosa... questa cosa la ritroviamo soprattutto nei testi, però appunto i testi sono in inglese, avete visto un po' come canta e come parla, quindi non è che sono immediatamente comprensibili ad un primo ascolto. Diciamo che però ci sono alcuni pezzi che sono proprio dedicati a lei, dedicati ad Anna Frank. Uno è quello che andiamo a sentire ora, che è poi il brano che dà il titolo all'album, e questa è una ballata in sostanza, 4 accordi di chitarra, un testo che vi consiglio di andare a leggerlo, perché è totalmente onirico e insomma lavora su delle immagini veramente belle, e anche qui un po' di fiati, un po' di strumenti strani che entrano verso la fine del brano, e questo sicuramente è il pezzo che più è stato riprodotto, cioè, su YouTube trovate non so centinaia di cover di questa canzone, forse anche perché è un pezzo talmente semplice, cioè sono veramente 4 accordi e lui che ci canta sopra, che però immagino che per un madrelingua, per un ragazzino che ascolta per la prima volta questa canzone, il testo della canzone possa rimanere in qualche modo folgorato, cioè è una favola in sostanza, triste, ma è una favola. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that
could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day
non vi offendete se sto seduto, dai, che sto più comodo. Ne approfitto dell'entrata del signore con gli occhiali per raccontarvi una cosa abbastanza divertente. Qualche mese fa, alla Mela di Newton, abbiamo fatto una serata in cui appunto ci siamo inventati di riproporre i pezzi di questo disco, quasi tutti, insomma, ognuno poteva scegliere una canzone da adottare e veniva a suonarcela in situazioni più o meno acustiche. E due degli uomini che sono seduti lì dietro hanno appunto riproposto questa canzone in una versione metal da cameretta ed era stato molto, molto divertente ed apprezzato. E allora vi dico qualcosa sulla registrazione del disco, o meglio su quello che il disco ha generato. Cioè, questo è il secondo disco di Natural Milk Hotel ed è anche l'ultimo. L'ultimo nel senso che finito il disco, uscito il disco, fatto un tour, possiamo dire trionfale, nel senso che il disco è diventato subito un oggetto di culto, ovviamente per un determinato una determinata fascia di pubblico, non si parlava di folle oceaniche o d'altro, però il disco è diventato subito un disco importante. Comunque ha venduto, erano gli anni 90, quindi i dischi si vendevano più facilmente, comunque ha venduto una cosa tipo 150.000 copie, quindi per essere un disco indipendente che è stato portato in tour sostanzialmente per 4 mesi, e poi basta. Il successo è stato notevole. Il disco veniva, appunto, essendo il secondo disco, dopo un primo disco del 95, mi sembra, che questo, Non Avevi Island, che è stato un po' il disco che ha iniziato a questo disco ha venduto 5.000 copie, quindi in sostanza l'hanno ascoltato veramente pochissime persone. Però tutte queste persone, o meglio molte delle persone che hanno ascoltato questo disco, hanno visto subito in nuce, in qualche modo, che chi proponeva queste canzoni era una persona che aveva una sensibilità disarmante rispetto alla media degli artisti, dei musicisti che in quel periodo giravano in America. Insomma, stiamo parlando del 94, 95, 96, quindi i nomi che giravano, abbiamo ben presente chi fossero. E, finito questo disco, è partito un tour, ovviamente erano degli squattrinati, quindi non avevano nulla, non avevano casa, non avevano un lavoro, avevano deciso di buttarsi in questa avventura, perché anche lì non per... perché pensavano di poter avere successo e quindi di vivere di musica, perché proprio era la cosa che volevano fare. C'erano delle persone che nella vita volevano stare insieme e fare musica e far conoscere la loro musica ad altre persone che loro ritenevano simili a loro, cioè che potevano entrare in contatto con un'atmosfera di questo tipo. Quindi fatto il disco, fatto un tour. Durante il tour, al termine di questo, avevano già iniziato a scrivere i nuovi pezzi, per cui quando Jeff ebbe questa folgorazione di Anna Frank, come dicevo prima, la metà dei pezzi del disco erano già scritti, cioè le musiche soprattutto erano già scritte, cambiavano i testi, cioè questa folgorazione fece sì che molti dei testi vennero modificati in corsa, appunto perché il significato della canzone era proprio cambiato anche nella testa. E, sì, detto così, sembra che Jeff Mangum fosse il Deus Ex Machina e gli altri in qualche modo eseguissero quello che diceva lui. In realtà la produzione del disco fu un lavoro di band proprio, mentre il primo disco fu registrato praticamente solo da lui e dal tecnico del suono, da Robert Schneider, questo invece fu un disco in cui tutti portavano le proprie... sostanzialmente portavano su disco l'esperienza dello stare in tour e vivere insieme per un anno e mezzo. Di mezzo non è la tipica storia di acidi, droghe, gente che muore per strada. C'era tutto questo, sicuramente c'era una buona componente di psichedelia, di suoni, di LSD, però non era prioritaria rispetto al legame che univa i componenti della band. Appunto, come vi dicevo prima, il tizio a destra, che poi era il batterista, al termine dell'avventura Neutral Milk Hotel ne ha iniziato un'altra con una band che si chiama Hawk and Oxo e fanno sostanzialmente folk balcanico, pur essendo americani, suonando strumenti, cioè, lui suona contemporaneamente una sorta di batteria ed un armonium, la ragazza che lo accompagna suona la fisarmonica, cantano. Insomma, vi consiglio di andare a recuperare anche questa musica. E tornando un po' ad Anna Frank e il terzo pezzo, si chiama appunto Holland 1945. Nel 1945 Anna Frank era olandese. Nel 1945 Anna Frank era già morta, era morta da pochi mesi, ma appunto lui l'ha voluto ricordare con questo pezzo che musicalmente non ha nulla di depresso, triste o altro, anzi è una botta di vita e anche qua ascoltate, è un pezzo rock, è un pezzo folk rock, ma sentite gli strumenti di nuovo e fate attenzione, non c'è una chitarra elettrica ad esempio, di nuovo torno a questa cosa perché l'ho scoperta un po' negli ultimi giorni, non ci avevo mai fatto caso, ho fatto caso agli altri strumenti, ma il fatto che in un pezzo così ci siano delle distorsioni, ma queste distorsioni non vengono da, ad esempio da una chitarra, ma da una tecnica di registrazione che appunto ha permesso a degli strumenti sostanzialmente acustici di suonare in questo modo.
Just a sister at her side, and only we speak for the guns all came and rained on everyone. Now she's a little boy in Spain, playing pianos filled with flames on empty rings around the sun. All sing to say my dream has come. Now we must pack up every piece of the life we screams and falls apart. But now we must pack up every piece of the life we used to have, just to keep ourselves at least enough to carry on. And here's where you'll never see, and we will
Ecco, come avete visto la bruttezza di questo video, che secondo me raggiunge livelli notevoli, fortunatamente non era il video ufficiale della canzone, perché di video ufficiali delle canzoni di questo disco, come del disco precedente, semplicemente non ce ne sono. E questo mi fa aprire due parentesi che cerco questa volta di chiudere. La prima è che appunto dietro a questa avventura c'era sì un'etichetta che era la Merge, che in sostanza era anche un'etichetta abbastanza grande, però non c'era un business come purtroppo è capitato invece al caro Kurt Cobain, per fare un esempio. Gli anni erano quelli, il carisma del leader verso i fan anche, ma in questo caso, e qui chiudo la prima parentesi e apro l'altra, appunto l'affetto dei fan, l'affetto del pubblico, e la reazione entusiasta anche degli ascoltatori e del pubblico dei concerti e delle riviste all'uscita di questo disco fu poi la cosa che fece in qualche modo terminare l'avventura Neutral Milk Hotel. Cioè, durante questo tour di 4 mesi tra gli Stati Uniti e l'Europa, i membri, insomma, dei Neutral Milk Hotel si ritrovavano catapultati in una situazione che non si aspettavano e non erano evidentemente pronti a sostenere. Cioè, si ritrovavano col pubblico, con gente che dopo il concerto si avvicinava a Jeff come fosse quel Gesù Cristo in cui prima lui cantava, perché effettivamente questo è un disco che se ti colpisce nel modo giusto ti rimani folgorato, perché è una cosa che non hai mai sentito prima, sia in termini appunto di testi che di musica. E quindi di nuovo tornando alla reazione negli anni dei fan, di chi ha apprezzato insomma questo disco, vi invito, andate su YouTube e vedete quanta gente a 15 anni della pubblicazione del disco, dopo 15 anni che sostanzialmente i Neutral Milk Hotel non fanno concerti, quanta gente si accende la webcam e si mette a fare cover delle canzoni di questo disco. Per dire, di quelle 150.000 copie che vi ho detto che sono state vendute del disco, leggevo che 50.000 erano state vendute nei 2 anni prima che fosse pubblicato il libro che ho letto io, quindi passati 5-6 anni dalla prima uscita del disco, per dire che è un disco che ha continuato ad essere scoperto da diverse generazioni di ascoltatori. Quindi finito il tour nel 98-99, sostanzialmente Jeff Mangum si ritrovava nella situazione in cui non gli interessava più continuare questa avventura, perché non sentiva più che quello per cui era, da quello da cui era nato tutto, fosse il fatto di diventare in qualche modo una rock star. Dall'altro lato si sentiva un po' in colpa, perché le persone che con lui avevano intrapreso questa avventura si sarebbero trovate sostanzialmente senza un lavoro, perché poi avevano mollato tutto, non avevano mai fatto nulla in sostanza, avevano sempre suonato, però chiudendo la ragione sociale Neutral Milk Hotel, ovviamente avrebbero perso quello che era la loro fonte di sostentamento. Ma appunto l'amicizia era tale per cui gli altri musicisti capivano benissimo qual era il suo stato d'animo e quale fosse anche la loro, insomma, che non era molto distante da loro, cioè non è questo che vogliamo, non vogliamo diventare delle rockstar, noi abbiamo fatto la nostra musica, ci piace portarla in giro, ma questa troppa attenzione non ci permette di continuare l'avventura, per cui in qualche modo hanno sciolto la band, o meglio, non hanno più pubblicato e fatto concerti a nome Neutral Milk Hotel. Tutti hanno continuato a suonare in formazioni più disparate. Jeff Mangum a un certo punto aveva preso anche una svolta, non so se Hare Krishna o comunque una cosa di questo tipo, per dire che era uno portato a quella sensibilità. E adesso, a quindi 14 anni di distanza, in autunno mi sembra a Londra, si rifarà vivo con tutta la compagine. Gli è stato proposto di fare la direzione artistica dell'Old Tomorrow's Party, che è uno dei festival insomma più importanti a livello mondiale, e ovviamente per lui è stato molto semplice. Ha detto: vabbè, suono io, richiamo tutti i miei amici che suonavano con me, e il cartellone era completo. Per cui torna in qualche modo sulle scene, ma senza materiale nuovo. L'ultimo aneddoto, nei primi giorni del movimento a New York di Occupy Wall Street, i Radiohead avevano detto: veniamo noi in piazza a sostenere il vostro movimento. Poi probabilmente il New York Times li ha chiamati per un'intervista e non si sono presentati al pomeriggio. Si è presentato lui con la sua chitarrina, il suo maglione lungo, ha detto: vabbè ragazzi, non ha detto neanche sono io, ha detto: vi va se vi suono qualche pezzo? Ecco, insomma, da lì c'era un video che non so quante visualizzazioni avesse, un video girato con un telefono anche a bassissima qualità, però per dire che lui non ha fatto il comunicato prima: stasera vado a suonare là. Era lì, era in zona, ha preso la sua chitarra, si è presentato e si è messo a suonare. E, facciamo partire l'ultimo pezzo, che in sostanza è cortissimo, non vi dico neanche nulla, perché in realtà non è proprio una piccola cosa, una canzoncina, vorrei chiamarla così, che però comincia dove finisce il pezzo di prima, quindi per me in realtà sono la stessa canzone, per quello che mi piace farvela ascoltare. God Sounds. A proposito di acidi, anche questo video era fatto da un fan che ovviamente lavorava per il meteo.it, molto probabilmente. No, concludo insomma, a parte dirvi che metà disco ve lo siete ascoltato, quindi se questa metà disco non vi è piaciuta, evitate anche di andare ad ascoltare l'altra metà, perché tutto sommato di questo si tratta, cioè ci sono secondo me almeno un paio di altri capolavori, però ripeto, gusto mio, quindi non vi voglio obbligare. E, ma un ultimo aneddoto, visto che insomma, bello non era bello, forse era anche un po' spostato, comunque c'aveva anche una donna, quest'uomo, che faceva sempre parte del collettivo. E una cosa simpatica, che lei andava in tour con la band. Tour con la band voleva dire che sostanzialmente avevano un pullman dove saliva gente, cioè tiravano su gente, amici, vuoi venire a suonare stasera, va bene, quindi erano più o meno in 20 sul palco. E visto che i fonici dove andavano a suonare, appena vedevano 20 persone sul palco, insomma, i fonici sappiamo che non sono proprio le persone più aperte, e già preferiscono avere tre persone che gli dicano tutto cosa viene a fare. Lei arrivava, andava vicino al fonico e gli diceva: non preoccuparti, sono qui con te, adesso facciamo il lavoro assieme, se senti quel banjo che va su delle frequenze che tu pensi di dover abbassare, non abbassare, deve suonare così. Se vedi che qualcosa va fuori frequenza, non preoccuparti, tu lascialo suonare. Per cui stava col fonico per la prima metà per tutto il soundcheck, anche per la prima metà del concerto. Quando vedeva che il fonico in qualche modo era entrato nello spirito, saliva sul palco e anche lei andava a fare un po' di canzoni. Per cui le canzoni dove c'era lei, quelle dove anche lei doveva suonare, erano sempre le ultime, perché lei prima doveva fare tutto questo lavoro di babysitting col fonico. Ed è divertente che lei racconta, dice: ho fatto 4 mesi di tour e sono riuscita a non litigare mai con un fonico, perché appunto facevo questo lavoro di approccio dove in qualche modo lo coccolavo e gli dicevo: non preoccuparti, non è colpa tua se suona male, perché deve suonare così. E sì, ecco, quindi la storia del collettivo secondo me è la parte più bella, e che vi consiglio magari di andare ad approfondire, anche perché loro in Earth, Wind & Milk Hotel suonano così, e appunto può essere anche una cosa abbastanza ostica se non piacciono certi suoni. Le altre band del collettivo sono invece più normali, no? Però, insomma, un indie rock un po' più classico, dove però è la canzone che fa da padrone, per cui la loro idea era appunto che volevano fare delle canzoni che rimanessero. Poi tutta la musica che ci mettevano a Corredo era nella loro sensibilità, cioè erano finiti in questo trip psichedelico, per cui tutto doveva suonare così ovattato oppure pieno di distorsioni, che però appunto erano distorsioni spesso create con degli strumenti non convenzionali. Però se vi concentrate sulla melodia dei pezzi che sono stati creati in quegli anni da questi ragazzi, per quanto mi riguarda non ci sono uguali perlomeno nel panorama indipendente americano negli anni 90. Influenze. Chi dice di essere stato influenzato da questo album, un po' come chi dice di essere stato influenzato dal primo disco del Velvet Underground, cioè tutti quelli che suonano un certo tipo di indie rock oggi, cioè, forse gli unici a cui credo un po', si parlava dei Franz Ferdinand, che però secondo me non ci andano proprio un cazzo, l'avranno ascoltato, per carità. Gli Arcade Fire, perlomeno nel primo disco, secondo me, anche come approccio sul palco, invece questa lezione l'hanno imparata molto bene, anche nell'essere tante persone che fanno un percorso insieme per anni e poi sono anche dei grandi musicisti, delle persone piene di sensibilità per cui riescono a scrivere certe cose. Gli Arcade Fire sicuramente non si sono fermati dopo aver avuto il successo che si sono meritati. Loro hanno deciso e dall'altro lato avuto la possibilità di fermarsi perché dietro non avevano di nuovo un'etichetta o qualcuno che avesse investito per fargli fare un terzo disco, ad esempio. A me dispiace perché comunque immagino che di canzoni ne avrebbero potute scrivere ancora molte. Il disco è corto, sono 11 pezzi, durerà 40 minuti, insomma, quindi non ci sono molte B-side, cose che girano, quindi erano proprio i pezzi su cui hanno lavorato e su cui si sono concentrati. E io mi fermo qui. Grazie. Comunque su Google Books trovate, se scrivete il nome del disco, una ventina di pagine del libro che mi sono letto io tra stanotte e stamattina, lo trovate, così vi dà un po' l'idea.
Capitoli di cui non ci hai parlato, magari se li recuperano direttamente. Allora, io ringrazio Simone assolutamente per averci guidato nell'ascolto di questo disco. Vi annuncio brevemente l'appuntamento della settimana prossima, quindi domenica prossima sempre alle 18.30 più o meno inizieremo. È un appuntamento con un disco molto bello, completamente diverso da questo. Si parla di un disco, una specie di impresa in realtà, quella che facciamo la settimana prossima, perché si parla di 69 Love Songs dei Magnetic Fields. È un disco composto veramente da 69 canzoni, tutte canzoni d'amore. È un concept album, un triplo album, tutto di canzoni d'amore, l'amore declinato in tutte le sue possibilità, in tutte le sue varianti positive e negative. È un disco particolare, unico, un'impresa, perché poi dopo di queste 69 canzoni veramente di brutte ce ne saranno un paio, o due, tre, fondamentalmente. E ce ne parlerà Alessandro Riccardo di Onda Rock, che già è stato ospitato dal ciclo precedente di Gold Sounds, quindi se magari qualcuno era venuto anche alla precedente rassegna sa che cosa aspettarsi. E un appuntamento a cui invitiamo tutti quanti appunto per domenica prossima. Se volete nel frattempo seguire i nostri aggiornamenti, ci potete lasciare il vostro indirizzo email, ce lo segniamo sulla nostra mailing list e avete tutti quanti gli aggiornamenti. Ci contattate adesso mentre siamo qui e ci date il vostro indirizzo email, oppure potete andare sul sito www.suldivano.org, scriverci un'email ad associazionesuldivano@gmail.com. O ancora, ovviamente, ci trovate su Facebook e su Twitter. Noi siamo sempre molto curiosi di avere le vostre reazioni, diciamo, e anche i vostri suggerimenti per come andare avanti con questo secondo ciclo di Gold Sounds. Grazie a tutti e ci vediamo domenica prossima.
L'Associazione Culturale Sul Divano presenta Gold Sounds. Audio forum di ascolti indipendenti. Dal 15 aprile al 3 giugno, ogni domenica, presso l'osteria di Fuori Porta in Arcella, a Padova, si terrà un ciclo di 8 appuntamenti settimanali dedicati agli album che hanno fatto la storia recente del rock, accompagnati da un ottimo aperitivo biologico. E se proprio non potrai essere presente, potrai ascoltare la diretta di Gold Sounds anche su radiobue.it o seguirla su Twitter con l'hashtag Gold Sounds. Gold Sounds. Dal 15 aprile al 3 giugno, presso l'osteria di Fuori Porta, Padova.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.